L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica. Da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'isola deserta, relegata nella natura e nella cultura ormai, perché ciascuno dei nostri naufraghi lascia qui un libro, una musica e un film. Stamane sulla spiaggia, circondato da legnetti, da noci di cocco, lo chiederemo a lui, c'è Teo Teardo, un musicista. Buongiorno Teo.
Buongiorno, bentrovati, eccoci qua.
Teo, come si trova un musicista sull'isola deserta?
Beh, un musicista ha già un'isola deserta, e quindi è una sorta di doppio strato di isole. E a un musicista spesso vengono chiesti quali sono i dischi per l'isola deserta, le persone per l'isola deserta. Quindi c'è, nell'orizzonte di un musicista non c'è il mare, ma vede un'altra isola deserta più o meno quasi di fronte.
Come si diventa musicisti? Si parte dagli strumenti, si parte dalla musica che si ascolta, si parte da una predilezione personale. Perché a un certo punto un artista decide di fare musica invece che scrivere o, non so, fare il pittore? Qual è la precipuità dell'essere un musicista, se c'è?
Nel mio caso penso che un musicista non si diventi, si è dei musicisti, oppure si decide di esserlo. Io ho deciso che volevo fare dei dischi senza ancora saper suonare, perché mi interessavano i dischi, e i dischi contengono la musica. E per fare la musica bisogna suonarla, ma non necessariamente nel modo tradizionale. E quindi ho pensato, una delle prime cose che ho pensato quando ho detto voglio essere un musicista, qual è la copertina del mio disco?
E qual è stata la prima copertina del suo primo disco?
Dunque, ho fatto moltissimi tentativi di copertine. All'inizio erano delle cose astratte, poi ero molto attratto dagli esplosivi, e quindi cercavo di fotografare oggetti che esplodevano con... rubavamo nei cantieri edili questo materiale che si chiama carburo, che è un minerale che una volta bagnato produce un gas, e quello tende a esplodere se messo in una camera, in un bidone. E quindi per anni ho cercato di fotografare con quelle macchine fotografiche minuscole di cartone, ecco, ancora analogiche, ho cercato di fotografare oggetti che esplodevano, e mi sono esplosi un sacco di oggetti, mi sono fatto malissimo, ma poi ho optato per un altro tipo di copertina d'immagine.
E in quale provincia italiana accadeva questo furto del carburo?
Ovviamente in provincia di Pordenone, che negli anni 70-80 aveva ancora un futuro roseo, e quindi c'erano un sacco di cantieri per costruire soprattutto capannoni. Tutti i capannoni che adesso hanno un cartellone gigantesco con scritto vendesi o affittasi.
Cosa l'ha fatta passare da Pordenone a Roma, e quando è successo questo?
E non sono passato da Pordenone a Roma, ma ho fatto una sorta di giro del globo. Forse Roma è un altro passaggio per chissà dove. Lo spostamento è sempre stato una cosa fondamentale nella mia vita, che è una vita di musica, una vita devota alla musica, e per me la musica proprio richiede spostamento. E ci sono dei passaggi che ti portano, a volte per questioni sentimentali, a volte per questioni di lavoro, di musica, a muoversi. E a Roma ci sono venuto perché mi piaceva molto. Spesso magari mi viene chiesto se sono venuto qui per il cinema, perché ho lavorato molto e continuo a lavorare parecchio col cinema, ma non è stato questo. Il cinema mi ha portato qui un sacco di volte. Poi a un certo punto mi sembrava una città interessante, e così una quindicina d'anni fa mi sono trasferito qui. Ma il decadimento che sta vivendo questa città adesso mi fa venire voglia di andare via.
E dove andrebbe Teo Teardo, musicista, dopo aver fatto il suo passaggio da Roma?
Non lo so, non ci ho ancora pensato. Sono appassionato di città, mi piacciono proprio le città. Mi piacciono le città perché poi a un certo punto dell'anno mi stufo talmente di stare in una città che ho bisogno di andare in un posto isolato.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche.
L'ultimo lavoro si chiama Grief is the Thing with Feathers. Che cos'è? Da dove viene? Qual è il tema del grief? E quanto ha a che fare con lei? E quanto c'entra con l'essere nati in provincia?
Grief is the Thing with Feathers, tradotto in italiano è il dolore è una cosa con le piume, che è il titolo originale di questo libro di Max Porter. È stato un incontro favoloso con un libro di cui purtroppo in Italia non si è parlato molto, ma nel mondo anglosassone è stato un caso letterario. È stato veramente un grosso successo letterario che ha vinto anche un sacco di premi, oltre ad aver venduto moltissime copie e si è tradotto in mezzo mondo. È un libro che aveva una sua musicalità fortissima, tanto che quando l'ho letto a me è venuto istintivo scrivere della musica ispirandomi a questo libro. E un paio di mesi dopo mi telefona Enda Walsh, che è il regista e sceneggiatore con cui lavoro ormai da diversi anni, che mi dice: mi hanno proposto di mettere in scena Griffiths The Thing With Feathers, un libro, io te lo consiglio, guarda, credo che la musica ce l'abbiamo già, gli ho detto. Perché, come? Sì, perché l'ho letto e ho scritto, ma non ci posso credere. E comunque è andata così. Per me è quell'esperienza di cui parla il libro, no? Cioè di un uomo che è a casa da solo, i suoi figli stanno dormendo, a un certo punto sente che il dolore gli riempie il corpo, riempie qualsiasi poro, una sorta di saturazione. È come essere immersi in un ambiente totalmente negativo, totalmente sfavorevole, ma con gli occhi cercare sempre una possibilità di luce, di scampo. Mi viene da dire che forse il mio disco più oscuro, cupo che abbia fatto in vita mia, ma è anche il disco dove tutti gli elementi che ci sono dentro propendono nettamente verso la luce, insomma.
Bobby Batslen, per voce di Daniele Del Giudice, in un libro che si chiama Lo stadio di Wimbledon, dice che bisogna tenere i libri lontani dai dolori e invece la musica bisogna tenerla vicino o lontano ai dolori.
Penso che grazie alla musica il dolore si possa trasformare in qualcos'altro, sia per chi la fa che sia per chi l'ascolta. Magari lo stesso disco ha effetti diversi sulle persone, o magari un disco che per me è stato fortemente liberatorio come questo, magari potrebbe incupire qualcuno. Io quando lo ascolto alla fine mi trovo comunque a sorridere. E non è poco, secondo me.
Siamo qui sull'isola deserta con Teo Teardo, musicista. Il suo ultimo lavoro, scusate la mia pronuncia inglese, è Griffith's The Thing With Feathers, Il dolore è una cosa con le piume, che è un titolo comunque molto, molto bello, perché io ovviamente quando ho letto il libro di Max Porter mi immaginavo che fosse la pece, in fondo, il dolore, e una cosa così, piumata. Teardo, che musica porta? Cominciamo dalla domanda più complicata, o quello che io penso sia la domanda più complicata per un musicista: che musica porterebbe sull'isola deserta?
Sono stato soggetto di richieste di playlist di fine anno da un sacco di anni, e inizialmente le inventavo, erano completamente fasulle, mettevo anche dischi che non esistevano. E la cosa l'ho sempre trovata veramente molto divertente. Poi comunque l'ultra diffusione di internet ormai ti impedisce di inventarti un artista. Però c'è stato un momento in cui si poteva giocare col situazionismo così. Ma su tutto questo un disco continua a essere presente ogni volta che penso a quali potrebbero essere dei dischi da Isola Deserta. È un album di Harold Budd, il pianista californiano, assieme a Brian Eno e Daniel Lanois. Si chiama The Pearl, la perla, ed è un disco dove questo pianista molto minimale lavora soprattutto per sottrazione, e in questi accordi, o queste micro melodie che produce, si aggrappa a Brian Eno e le espande e le porta in un'altra dimensione. Ed è proprio quello che mi interessa nella musica, la possibilità di muoversi da un confine all'altro, che è quello che poi faccio anche lavorando col cinema, col teatro, no? Cioè muovendomi da un ambito musicale a un'altra disciplina. Mi piace pensare alla musica come una sorta di corridoio che apre delle porte.
Teardo, quanto hanno dato gli strumenti elettronici alla musica?
Forse il contrario, penso a Man Machine, l'album dei Kraftwerk, con il brano The Robots. È come se loro avessero inventato una scrittura elettronica per quegli strumenti. E, ormai non si può nemmeno più dire musica elettronica, nel senso che anche la registrazione di un qualsiasi componimento classico passa attraverso un processo elettronico di editing, di mixing, di compressione, di tutto. E quindi ormai questa parola qui è come se avesse fortunatamente finalmente perso significato e possiamo seriamente occuparci della musica.
Ha detto prima che ha letto il libro di Max Porter e ha pensato subito, dalla musicalità delle parole, di passare alla musica, a comporre una musica a partire da quel libro. Che differenza c'è tra lavorare per committenza o lavorare per ispirazione, e se c'è una differenza tra l'ispirazione e la committenza?
Credo che sia stato per me importante scegliere la committenza, nel senso che scegliere con chi lavorare e capire con chi si ha delle affinità, perché è un lavoro che si fa in forma di dialogo. E non è mai un'imposizione, e quindi è meglio lavorare con chi ci si trova in sintonia, con chi si capisce che c'è qualcosa di che ci possa in qualche modo legare o dare la possibilità di fare un viaggio assieme. Mi interessa la possibilità, ad esempio, come è successo anche quest'altra volta che ho lavorato con Enda Walsh, è un tragitto dal quale poi tutti e due impariamo qualcosa, è un processo di apprendimento. Proprio per questo la committenza deve essere scelta adeguatamente, non è che si può lavorare per chiunque, perché poi si lavora assieme, non è che uno si chiude lì da solo. La musica la faccio con le persone con cui lavoro, non soltanto con il regista, ma al cinema anche con il montatore, anche i musicisti con cui lavoro sono coinvolti attivamente in questo processo. Ecco, non è soltanto un mio mondo, è proprio un coinvolgimento. E non ce la farei mai a lavorare con persone che hanno, come dire, un'altra ottica, una visione completamente diversa dalla mia, che mi dicono mi serve questo, mi serve questo. Ecco, non è un lavoro a cottimo, almeno non per me.
Gerardo, ma l'immagine che abbiamo tutti del compositore da solo con il capello al vento davanti al pianoforte, che sia cinematografica che pittorica, da dove viene e quando ha smesso di essere esattamente in quella rappresentazione solitaria da Torre d'Avorio, da Turris e Burnia, lontano da tutti? Quando è cambiato?
Non ho capelli e non ho neanche un pianoforte qui dentro, quindi ho un piano elettrico perché mi piace molto la corrente elettrica. Amo molto la corrente elettrica e uso proprio i segnali della corrente elettrica per produrre suono. Quindi già da questo si capisce che sono lontano da quell'idea del compositore, non perché non l'apprezzo, ma semplicemente perché penso che rappresenti un altro momento storico che andava raccontato in un altro modo. Io penso che soprattutto nel momento storico che stiamo attraversando, che sia fondamentale non essere rinchiusi in nessuna torre e che sia necessario essere in strada con i piedi ben appoggiati per terra e parlare con più persone possibili. Mi sembra che l'aspetto del dialogo che prende bene forma quando lavoro con un team di persone poi debba anche succedere nei rapporti che si ha col mondo. E il mondo che abbiamo adesso è complicatissimo e non può essere più raccontato come lo si raccontava negli anni 50-60, e questo vale per il lavoro che faccio al cinema, a teatro o per i miei dischi, insomma, ecco. Ci si prova a essere voce di questo tempo qui. Ci si prova.
Qual è la copertina del disco Pearl che hai portato sull'isola deserta?
The Pearl ha una copertina molto astratta, come era giusto fosse. Ed è sempre una sensazione speciale toccare un disco. È la cosa che mi manca del digitale, anche se io amo molto ascoltare la musica mentre viaggio, e siccome viaggio in continuazione mi è comodo anche farlo con un telefono e delle cuffie. Però toccare un disco, leggere i credits, aprire, trovare la busta interna con dei testi, una presentazione del lavoro, per me è un aspetto importante anche per sapere chi ha suonato, come è stato, come è andata, perché poi in realtà quello era internet prima di internet. Quello era MySpace prima di MySpace, in realtà. Poi la cosa curiosa, MySpace è stato totalmente cancellato, non c'è più, mentre i dischi ce li ho ancora.
Sull'isola deserta questa domenica mattina con Teo Teardo, compositore. Il suo ultimo lavoro è Griffiths The Thing With Feathers, musica ispirata al romanzo di Max Porter, libro super premiato dal Guardian e che in Italia in effetti ha avuto poca eco finora, ma stamattina dall'isola deserta di Radio 3 ne parliamo in modo tale che possa, chi non l'ha fatto, leggerlo. Teo, e il libro qual è invece che ha portato sull'isola deserta?
Il libro... Uno dei libri che mi ha colpito in assoluto di più è Viaggio al termine della notte di Céline, ed è un libro in cui mi sono poi soffermato ulteriormente, nel senso che è diventato un progetto che abbiamo portato in scena Elio Germano e io ormai da 10 anni, e continuiamo a farlo cambiandolo costantemente. Ecco, è stato un modo interessante per affrontare un libro che mi aveva in qualche modo veramente riempito ovunque. E quando si affronta un testo così importante, insomma, che ti ha segnato in qualche modo, lo si fa per liberarsene. È una specie di parto, come un elefante che ci mette un sacco di mesi a concepire un figlio. E poi, ecco, è una cosa lunghissima. A noi ci ha impiegato quasi una decina d'anni, però insomma è andato.
Lei prima ha detto il dolore è qualcosa che riempie il libro. Viaggio al termine della notte è qualcosa che mi ha riempito. Lei si descrive come una cassa acustica, Teardo.
Ma ne farei più una questione di risonanza. Ci sono delle cose che continuano a risuonare in te, e se può sembrare invasivo, che non smette mai, allora queste cose le affronto come suonare la musica di qualcun altro. Ci sono delle canzoni che non ti abbandonano mai, che non vedi l'ora che se ne vadano, e uno dei modi migliori per farlo è suonarle.
C'è una canzone o una musica che avrebbe voluto scrivere che non ha scritto lei?
Sì, sì, sì. C'è una canzone magnifica dei Virgin Prunes, si chiama Baby Turns Blue. E a un certo punto dice give me money, give me sex, give me love and cigarettes. Ecco, una frase che insomma, avrei voluto scriverla io, così semplice ma così efficace. Virgin Prunes sono stati un'esperienza colossale della mia gioventù, di quelle cose che proprio ti segnano e poi continuano a diffondere qualcosa anche decenni dopo.
Torniamo a Céline. Che cosa racconta, anzi non che cosa racconta, da dove comincerebbe a raccontare Viaggio al termine della notte?
È un libro interessante da cominciare a raccontare dalla fine, perché nonostante la cronologia degli eventi e tutto, ci sono dei salti temporali interessanti, ma non è un libro legato a un passaggio temporale, ma è legato all'uomo, e alla delusione che Céline prova per l'essere umano e soprattutto per il consorzio umano. Una disillusione fortissima, che non è cinismo, è proprio disillusione, impossibilità di farcela. E sembrerebbe così catastrofico sull'essere umano che proprio in quel senso di catastrofe a un certo punto ha una scintilla che compare spesso nel libro, che ti fa venire voglia comunque di riprovarci e di ricominciare.
Siamo tutti su una grande galera. Remiamo tutti fino a schiattare.
Quante altre volte cambierete lei e Elio Germano mettendo scena Viaggio al termine della notte? Sarà un processo infinito, ricorsivo, come sarà?
Sono anni che non riusciamo a fare un nuovo spettacolo perché abbiamo questo fantasma di Céline che ci viene a trovare a tirare i piedi tutte le notti. Però adesso forse è la volta buona, ecco.
È questo che è ancora più fetido di tutto il resto. Il loro lavoro. Stiamo giù nelle stive a sputare l'anima, puzzolenti, con le palle che ci sudano. Ed ecco lì in alto, sul ponte, al fresco, ci sono i padroni.
Siamo qui con Teo Teardo questa mattina sull'isola deserta con l'album The Pearl e con Viaggio al termine della notte di Céline. Ci manca ancora, se lo ha portato per noi, un film.
C'è un film che mi ha toccato molto ed è Todo Modo di Elio Petri. Un film che era scomparso dalla circolazione perché raccontava una sorta di ritiro spirituale nella periferia romana di questo gruppo di politici che era facile indicare con la Democrazia Cristiana. Il rapporto tra di loro, con il potere ridistribuito in continuazione, rivisto ogni volta tra di loro, era talmente terribile e spregevole che ha eliminato dalla circolazione questo film per un sacco di anni. È stato recuperato recentemente e ha un capolavoro assoluto di colonna sonora di Ennio Morricone, dove in un percorso completamente atonale, molto poco melodico, decisamente sperimentale soprattutto per l'epoca, in qualche modo quando la musica anticipa le tecnologie, è della musica che cerca di fare delle cose per cui non ci sono ancora le tecnologie adatte. È quella tensione che provoca che mi interessa moltissimo.
Ora io vi chiedo, qual è il vostro peccato personale? Il peccato di un uomo del potere?
Io credo che sia venuto il momento di riandare con il pensiero ai 30 anni che ci hanno visti alla guida del paese.
Parla difficile solo se non hai niente da dire.
Attenzione, io sono un supermarket. Ho tutte le prove.
Fare prove di che?
Di tutto.
Quando è che una musica si dice sperimentale?
Sperimentale è la prima volta che lo fai, la seconda volta è già intrattenimento.
Lei è un musicista, un artista sperimentale o un musicista, un artista di intrattenimento?
Mi piace pensare di fare intrattenimento di natura sperimentale.
Teardo, lei è molto abile dialetticamente soprattutto. Mi interessava capire due cose. Prima, se è mai riuscito a fare un disco con qualcosa che esplode in copertina. Secondo, qual è stato il primo film per il cinema per cui ha lavorato?
No, non ce l'ho fatta a fotografare un'esplosione. Poi è arrivato il 4K e tutta la tecnologia iper digitale, che a quel punto le esplosioni diventano così poco interessanti. E il primo film a cui ho lavorato è stato un film molto importante, che era Denti, il film di Gabriele Salvatores, che è il suo film che io amo di più. E non sapevo nemmeno come si facesse la musica di un film. È stato proprio un inizio totale. E mi ha messo veramente in serie difficoltà a trovarmi una responsabilità del genere davanti. E alla fine di quel film ho dovuto decidere cosa fare, perché poi sono arrivate proposte per fare altri film. E quindi uno dice, ok, e adesso che si fa? Ed è stata una domanda con un punto di domanda appunto gigantesco per me. E ho dovuto proprio prendere delle decisioni anche molto radicali, no? Tipo, voglio lavorare in un certo modo e in qualche modo da ritrovare me stesso e non trovarmi in una situazione. Molto spesso sentivo al cinema della musica che mi sembrava un po' piano bar. Ecco, io vengo dal punk rock, ho sempre detestato quella roba. E quindi ho detto, se devo lavorare in un ambiente, anche se mainstream, così, voglio che la musica abbia una sua dignità. Per me la dignità è importante.
La dignità è importante, è giustamente detto che uno fa cose che echeggiano sia nel proprio lavoro, ma anche devono parlare con il mondo che è intorno. Che cosa, e se c'è una domanda per cui non vorrei mai farla, ma gliela faccio, diciamo, perché la faccio a lei come la farei a me. Che cosa significa essere un artista oggi e se c'è una responsabilità nell'essere artisti?
Beh, gli artisti sono persone, le persone dovrebbero avere una responsabilità. Quello che stiamo vivendo ora necessita di molta più responsabilità di quanta pensassimo di doverne avere. Poi se uno ha una vocazione artistica e la vuole perseguire, lo deve fare, secondo me, considerando anche questo senso di responsabilità, che significa ritrovare se stessi nel lavoro che si fa, non lavorare a cose che non senti, quindi non mentire, quando sento delle cose che mi sembrano delle prese in giro, penso che la prima presa in giro sia da parte di chi l'ha fatta nei propri confronti. Ecco, dai, non umiliamoci, insomma, facciamo qualcosa che magari, se ha un senso, poi trova un senso anche per qualcun altro.
Teo prima diceva che dopo aver scritto la colonna sonora di Denti sono arrivate altre proposte, ha dovuto scegliere. Quando è che a un certo punto si è accorto che la passione, quella passione bambina di lei che rubava il carburo, poteva diventare un lavoro? E lo era già diventato, in effetti.
Continuo a usare esplosivi anche adesso, e in più è un lavoro serio, no? È un lavoro assolutamente serio. Ma il fatto che sia un lavoro serio non impedisce di continuare a cercare. Quando dico esplosivi, dico situazioni che mettono in difficoltà un intero sistema su cui ci si appoggia per lavorare. E se uno comincia a mettersi in discussione ogni lunedì mattina, magari quando arriva venerdì qualcosa di decente l'ha anche combinato.
Teardo, siamo qui sull'isola deserta, ma in realtà nella sua isola deserta, perché è il suo studio e ci sono degli schermi, ci sono equalizzatori, c'è una tastiera elettrica, ci sono degli amplificatori, ci sono dischi e dischi, ci sono una serie rastrelliere di chitarre, c'è un lavandino, un tavolo, ma soprattutto ci sono due corvi. Cosa sono quei due corvetti che vedo alle sue spalle?
Quando è entrata ce n'erano altri tre fuori all'uscita. E sono cinque corvi, perché ogni volta che lavoro uno spettacolo, un progetto che mi piace in Inghilterra, mi compro un corvo. E nel primo spettacolo in cui ho lavorato c'erano i corvi, anche nel secondo, anche nel terzo, anche nel quarto e anche nel quinto. Aspetto altri corvi, insomma. C'è un posto fantastico a Londra e uno a Galway in Irlanda dove ho comprato anche un gufo. E quello è per uno spettacolo dove non c'erano i corvi.
Qual è il suo rapporto col corvo, a parte questa frequentazione con i corvi che ha?
Credo di essere inseguito dai corvi, non sono io che li vado a cercare, sono loro che in qualche modo vengono a me, si può dire, senza sembrare troppo francescano.
Lasciamo che i corvi vadano dunque a Teo Teardo. Lo ringraziamo per essere stato con noi sull'isola deserta. Gli auguriamo di poter compiere il sogno di fare un disco con un'esplosione in copertina. Il suo ultimo lavoro è Grief is the Thing with Feathers. Se dovesse lasciare un suono o una parola sull'isola deserta, cosa lascerebbe?
C'ho questo suono qui.
L'isola deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Grazie da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.